Tu sei disposto a vivere la fede vera, concreta e reale? Oppure ti accontenti di vivere una fede tiepida, timida? Questo è l'interrogativo che attraversa tutte e tre le letture che abbiamo ascoltato in questa domenica. Oggi Gesù ci invita ad un esame di coscienza serio, vero. E la domanda è proprio questa: la tua fede a che punto sta? O meglio, che tipo di fede è? È la fede in Gesù Cristo, vera, reale, concreta, fatta di mani? Oppure è una fede tiepida, così percepita, sentita, un'idea? E mi piacerebbe con voi condividere tutte e tre le letture, tre passaggi che possa essere necessari per questa settimana, per ciascuno di noi, a verificarci tutti. Perché a volte occorre sostare un attimo e fare quello che si è sempre chiamato esame di coscienza, che è un dire realmente, autenticamente, con sincerità, però senza nascondersi dietro a un dito, anche perché noi possiamo imbrogliare gli altri, ma noi stessi e Dio sappiamo bene che non possiamo imbrogliarlo. Proviamo a farlo, e lo facciamo attraversando queste tre letture straordinarie, perché ci dà anche il sentiero di verifica. La prima verifica che vi invito a fare, che ci invitiamo a fare tutti, io per primo, parte proprio da quello che è chiamato l'inno del servo sofferente, la prima lettura di Isaia. Beh, non so voi, ma arriva realmente come una chiarezza e una trasparenza la parola di Dio, che sembra realmente avvolgerti e parlarti personalmente. Ed è stupendo questo inno. Ho mostrato il mio dorso ai flagellatori, non mi sono tirato indietro, ma ho lasciato la mia faccia che la tirassero via la barba, non mi sono tirato indietro dagli insulti e dagli sputi, ma sono restato dentro questa sofferenza perché Dio mi assiste. Le parole di Isaia, che chiaramente ci rimandano a Gesù, ma chiaramente ci rimandano a ciascuno di noi. Quante volte ciascuno di noi ha vissuto la stessa situazione? Ed è straordinario, perché ci pone chiaramente a scegliere davanti alle sofferenze, davanti alle ingiurie, alle calunnie, alle maldicenze, alle cattiverie del mondo. Come cristiani, come ci poniamo? Perché ci sono, perché le viviamo, eppure sappiamo che non hanno il sopravvento. Ed è straordinario perché Gesù dice: non mi sono sottratto a questo. Perché il cristiano non si sottrae agli insulti, agli sputi, ma ci sta dentro. Ci sta dentro senza lasciandosi travolgere, senza lasciandosi coinvolgere eccessivamente, perché sa che Dio lo assiste, che Dio sta dentro di sé. Mi piace perché le parole di questo inno sono straordinarie, non vorrei perderne la bellezza e non vorrei metterle le mie. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Ecco chi è il cristiano, è quello che non si lascia svergognare e non cade in confusione davanti alle sofferenze, davanti al mondo che in qualche modo ci porta sempre a voler renderci lontani da Lui. Allora un cristiano è quello che è capace di stare dentro la sofferenza, la tempesta, con dignità, in piedi. Perché questa è la posizione del risorto. Essere capace di stare in piedi davanti a tutto quello che a volte la vita ci travolge. E allora la prima domanda a ciascuno di noi: io come vivo situazioni di questo tipo? Come mi comporto concretamente? Realmente percepisco che Dio mi assiste? Percepisco la presenza di un Dio che c'è dentro di me e fuori di me? Ed è straordinario viverlo, perché se tu porti con te una pace interiore, riesci veramente a vincere il nemico. a vincere tutto ciò che cerca di allontanarti dallo sguardo di Gesù, perché tutti siamo tentati, tutti siamo travolti in questa vita umana fatta di pancia, ed è bellissimo che è Lui il centro, ma lo comprenderemo anche dopo, perché capiremo che fede in qualche modo abbiamo, dietro a chi stiamo andando. Noi stiamo andando dietro a un tizio di questo tipo, che non si è sottratto alla persecuzione, alle ingiurie, alla flagellazione, l'hanno messo in croce, e questo è il nostro Dio, è questo tipo di Dio che sente però una pace e una serenità e un'accoglienza e una benevolenza anche nella sofferenza. Allora la prima domanda è proprio questa: io come ci sto dentro le mie sofferenze? Come ci sto davanti alle ingiurie, alle calunnie, alle cattiverie umane che ci sono, di gente naturalmente infelice? Come ci sto? Fuggo? Oppure ci sto dentro sentendo l'abbraccio di Dio che mi solleva? Sento fortemente che quella beatitudine meravigliosa dice: beati perseguitati a causa del mio nome, perché mentendo diranno ogni sorta di male contro di noi. Rallegrati ed esulta, perché tu hai il regno di Dio. Beh, io ci credo, ci voglio credere, e ci metterò tutto me stesso per starci dentro. E un cristiano dovrebbe realmente vincere il male con il bene, provare realmente a non farci eccessivamente travolgere da tutto questo, perché è la sua parola che si incarna, ed è stupendo, ed è straordinario poterlo vivere, perché ti dà un senso di libertà unico e irripetibile, perché è così, è sempre più forte un bacio che uno schiaffo. Ricordiamocelo sempre, perché Gesù ha vissuto questo. La seconda linea di verifica che possiamo usare la prendiamo proprio dalla seconda lettura, come sempre senza equivoci, chiara, perché non so voi, ma io più mi innamoro e leggo questo Vangelo e più mi sembra una cartina di tornasole per dire come vorrei comportarmi e come decido di comportarmi, perché poi il Vangelo è una decisione. Il Vangelo è per tutti, ma non tutti lo vivono, e non è un problema anche questo. Non siamo costretti, Dio non costringe, non trattiene, però ci mette davanti una scelta. Bellissimo San Giacomo. Quante volte, penso anche voi l'avete ascoltato, e quante volte condividete questo, ma quante volte però non facciamo così. Ed è straordinario come inizia la lettera di San Paolo, sempre senza equivoci, scusate. A che serve? A che serve, fratelli e sorelle mie, avere la fede senza le opere? A che serve dire di credere in Dio, spacciarci per cristiani, cattolici, e non avere le opere che dicono concretamente chi sei? E qui si apre, sembra che realmente stia parlando, perché è così, non sembra, perché la parola di Dio si incarna oggi. Oggi è 13 settembre 2015, parla a noi che siamo qui, e senza equivoco dice: ma tuo fratello e tua sorella che non hanno vestiti, non hanno cibo, scappano via dalla guerra e da una situazione terribile, se tu non l'aiuti e non l'accogli, se invece stai lì a dire va bene, vattene, stai in pace, vai tranquillo, e non gli dai il necessario, a che serve la tua fede? A che serve batterti il petto? A che serve dire il credo? Credi in un so che cosa serve? Non lo dico io, che non sia mai, che uno dice: ah, questo è un pensiero di Don Francesco. E no, ora basta, ora concretamente e veramente, parola di Dio, l'avete ascoltata voi, e se volete vi dico anche i versetti per andarli a trovare di nuovo e ritornarci su. A che cosa serve? E allora mi sembra quanto non più bella la verità di questo, e subito il nostro pensiero e il nostro cuore va a chi oggi è realmente fratello e sorella che ha bisogno di accoglienza, che ha bisogno di protezione, che ha bisogno di essere accolto, perché sofferente, perché senza cibo, per chi attraversa il deserto della morte per trovare uno spiraglio di vita. E qui geniale e meraviglioso, perché continua ad amarlo in maniera incessante il Papa. Il Papa ci sta buttando verso una situazione in cui i cristiani o si distinguono o no. Non si può dire siamo tutti cristiani come un tempo, per il semplice fatto che eri umano, no? C'è stato un tempo nel Medioevo che dire cristiani significava dire umano. Ah, quel povero cristiano, oppure se era musulmano si diceva cristiano, perché erano associati. Ora non è più così. O il cristiano ha un valore aggiunto, oppure lasciamo perdere. E allora meraviglioso, il Papa ha buttato questa provocazione che lo fa ogni giorno, ma non solo ideale, ma concreta. Bene, ogni parrocchia, ogni monastero, ogni santuario accolga una famiglia di rifugiati. Ed ecco qui che nel mondo cristiano non si è capito più nulla. Non si è capito più nulla. Perché se avesse detto invece ogni parrocchia allora deve dire 10 rosari tutti i giorni, ah vabbè, 10 rosari tutti i giorni si può fare, figurati. Accoglie una famiglia di rifugiati e aggiunge, e andatelo a vedere alla fonte, chi non lo fa non è cristiano. E naturalmente immediatamente non ho potuto non dare subito la mia adesione al vescovo per dire noi siamo disposti ad accogliere una famiglia di rifugiati. È chiaro che questo ha scombussolato il mondo cattolico, ma il Papa sta segnando una linea di demarcazione. La nostra fede a che serve se no? A che cosa serve? Avete sentito, avete visto anche le reazioni del mondo cattolico, di alcune parrocchie, di alcune comunità che realmente risultano assurde. Consigli pastorali che dicono al parroco no, noi non li vogliamo i musulmani a casa nostra. No, il parroco addirittura arriva a dire io preferirei bruciare la mia canonica piuttosto che accogliere degli immigrati in casa mia. Beh, e io ne sono sicuro che anche forse qui tra noi o fuori di noi o qui nella nostra zona qualcun altro si stia strappando già le vesti. Eppure qui non ci si fa sconti, perché non lo dico io, lo ricordiamo tutti chiaramente il Vangelo. Ogni cosa che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Mi avete visto straniero e mi avete accolto. Mi avete visto immigrato e mi avete accolto, carcerato e mi avete accolto. E quante volte mi avete visto straniero e non mi avete accolto? Qui non ci si fa sconti. Qui ci si gioca la fede. Qui ci si gioca realmente la fede, perché non se ne può più sentire che la fede è soltanto qualcosa di immagine, di apparenza. La fede non ha nulla a che fare con l'immagine e l'apparenza. Ci strappiamo le vesti e combattiamo e protestiamo per delle cose inutili che non ci servono a niente per la fede. Invece su quelle reali, concrete, di cui parla il Vangelo scritto 2000 anni fa. Eppure come mai? Vi chiedete perché capita oggi questa lettura? Io ci credo a questo, che non è un caso, ma un senso profondo. E non so voi, ma almeno la mia coscienza mi interroga e mi tormenta, mi inquieta e mi dice io devo dare una risposta, perché io sono cristiano, non perché sono prete, perché sono cristiano e dovrebbe scuotere anche le vostre coscienze e non farvi rimanere indifferenti. Inquietatevi un po', strappatevi pure le vesti, provate a dire che il Papa è impazzito, proviamo a dire tutto quello che non vogliamo, ma non possiamo cambiare il Vangelo. Cambiano gli altri, mi dispiace, io il Vangelo non lo posso cambiare. E allora la seconda verifica è questa: che fede siamo disposti a vivere, come la stiamo vivendo, se realmente mettiamo al centro i poveri, i bisognosi, oppure stiamo dietro ad altro, perché c'è una confusione grande, c'è proprio confusione di ciò che è religioso da ciò che non è religioso. C'è confusione tra ciò che è fede in Gesù Cristo da ciò che è fede a un Dio fatto a immagine e somiglianza mia. E certo, ognuno si costruisce il Dio a modo suo. Ma questa roba qui non ci piace più. Come? Abbiamo fatto battaglie per altre cose? Perché non vedo cristiani fare battaglie su questo? Uniamole, mettiamole insieme, lo stesso Vangelo. E allora chiediamocelo noi. Come rispondiamo a questo, concretamente nella quotidianità? Siamo anche noi tra i qualunquisti, perché tanto le frasi ormai rimangono sempre quelle. Beh, ma prima gli italiani e poi... Ma l'umanità non è italiana o marocchina o slava o cinese, è l'umanità. Mi sembra che il Vangelo era per tutti. Non è che Gesù si è messo a fare distinzioni, oppure altre frasi populiste che ci distolgono e ci allontanano dal Vangelo. Almeno noi chiediamocelo come cristiani. E ve lo dico con tanta umiltà e con tanta realmente umiltà, perché forse è la parola più giusta. Non siamo costretti ad accettarlo il Vangelo, però se non l'accetti, vai da un'altra parte, vai a seguire un altro Dio, vai a seguire un'altra religione, perché nessuno di noi è costretto a farlo, nessuno, ma ci immaginiamo che Dio costringe, però non possiamo essere indifferenti e né tantomeno possiamo dire no, noi non li accogliamo, perché questa è realmente grave. Terzo, e concludo, come linea di verifica, facciamoci un esame di coscienza, io il primo e voi se volete, è il Vangelo. Questo Vangelo ancora una volta vero. Gesù educa con le domande, Gesù non dà mai risposte, perché vuole che noi cresciamo, perché si fida di noi, perché ci stima. Lui ci ama così profondamente Dio, che non sta lì a imboccarci le risposte, ma a provocarci con le domande. Sono le domande che ci spingono a crescere, non le risposte. Fidatevi sempre di un Dio che vi pone domande. E la domanda straordinaria di Gesù, perché lui ha chiaro sempre l'obiettivo: ma la gente che dice di me? Lo domanda ai discepoli, la gente che dice, che cosa pensa? Pensa che sei Elia, pensa che sei un profeta, pensa che sei Mosè, pensa che sei Isaia, pensa... Cioè non ne azzecca una. Cioè non c'è una verità. Cioè non avevano capito ancora chi era Gesù. Gli dicono un sacco di roba. E questo ci fa subito intuire che la gente non sa mai la verità. Nei Vangeli la folla, la gente, è sempre immagine di anonimato. Gesù vuole dire la gente, la folla oceanica, tutto ciò che è, non dice mai la verità. Non potrà mai, perché non conosce, ma perché la gente non ha volto. E invece è geniale per farci capire questo. E tu cosa pensi di me? E poi, guardandoli negli occhi, perché Gesù lavora a livello personale, intimo, ti interroga personalmente della gente, Gesù non gli importa molto, perché sa che troppo spesso invece noi andiamo dietro a ciò che la gente dice e invece ci perdiamo nel rapporto personale, guardandoci negli occhi e dire: ma tu che cosa pensi di me? Ma tu hai fatto realmente questo? Ma com'è andata? Perché ci siamo persi di vista ormai, non abbiamo neanche più tempo e più voglia di guardarci negli occhi e dire: ma tu cosa pensi di me? Io cosa penso di te? E sappiate che lì si può costruire la verità, non certamente buttando così una domanda tra la gente, tra la folla, perché Dio vuole sapere il tuo personale cammino con Lui. Non esiste un gruppo, ma esiste un tu, e siamo tutti noi, e tutti noi ha un rapporto personale e intimo con Dio, personalissimo. Ecco perché nessuno si dovrebbe permettere di giudicare, perché il rapporto intimo con Dio è personale. Quella domanda è a ciascuno di noi oggi: tu che cosa dici di me? Cosa pensi? Gesù che ce la fa? Cosa pensi di me? Chi sono io realmente per te? E naturalmente Pietro risponde: il Cristo. Ci azzecca. Risposta esatta, perché quando siamo a livello personale, una relazione intima, lì c'è verità, perché ci si guarda negli occhi, perché c'è un doppio battito del cuore che ci unisce, ci sono le mani che parlano, ci sono le tue orecchie che ascoltano, ci sei tu, e solo lì germoglia la verità. E dice, tu sei il Cristo. È meraviglioso, perché questo non posso non condividerlo, perché questo Vangelo ne dice una dietro l'altra per aiutarci noi nella nostra vita. E Gesù dice, ok, hai detto bene, ma non andarlo a dire a nessuno. Fatti spiegare prima chi è il Cristo. Fatti spiegare bene se vuoi ancora seguirmi. Fatti spiegare per bene chi sono realmente. Come se non volessi mettere in difficoltà Pietro, prima di decidere di seguirmi, di metterti dietro di me, perché infatti lui poi risponde, no? Gesù gli spiega, il Cristo soffrirà molto, il Cristo sarà rifiutato dalla gente, sarà messo all'angolo da tutti. Sei disposto? Perché tu farei uguale, chi si mette dietro di me è questo il percorso. E Pietro, una azzeccata ma l'altra fuorviante come noi, no, no, io non lo farò mai questa cosa, non lo farò mai accadere, non soffrirai mai, no, no, io oddio. Gesù, mettiti dietro a me, Satana, tu pensi secondo la logica degli uomini e non secondo la logica di Dio. Bellissimo, non so come vi arriva, ma penso alla mia vita, penso alla vostra vita. E questo è il Gesù che noi cerchiamo e che seguiamo. Questo è il Dio che in qualche modo noi siamo qui a celebrare. Un Dio che soffrirà molto, che ha sofferto molto, che verrà rifiutato. Sei disposto ad essere rifiutato? Sei disposto ad essere messo all'angolo? Sei disposto ad essere preso per pazzo? Sei disposto a vivere delle scelte in solitudine? Perché questo è il Dio che tu hai scelto, se sei qui e se vuoi scegliere. Non ci sono sconti, però, perché questo va detto, è vero che non ci sono sconti su questo, ma la croce non è per sempre. Dopo 3 giorni risorgerò, lo dice Gesù. Si attraverserà il fuoco, si attraverseranno momenti difficili, complicati, in salita, ma dopo 3 giorni anche tu risorgerai. Quei 3 giorni per alcuni di noi possono essere 3 anni, anche 3 ore. Forse una vita intera quei 3 giorni, ma tu risorgerai. Non rimarrai nel dolore, non rimarrai nella sofferenza, non rimarrai sotto il peso della croce. No, no. E questa è una certezza, una garanzia per tutti noi. Perché sì, seguirlo costa e ha un prezzo, ma l'obiettivo e la meta è la risurrezione, è il risorgere, è l'essere felici. È l'essere veri, è l'essere autentici, è l'essere realmente vincitori, perché si vince alla fine, non durante il percorso, si vince alla fine. E solo chi rimane fedele, solo chi è coerente, alla fine risorgerà, perché risorgerà, quindi stanne certo. Non avere paura per dire, allora questo seguire Gesù è tutto sofferenza e tutto, no, assolutamente, proprio no. C'è il rischio, c'è questo grande rischio, ma c'è una certezza che tu risorgerai, che la gioia ti invaderà, che la bellezza di un Dio che ti ama vincerà, che il bene vince, che l'amore vero e concreto incarnato ha la meglio. E allora anche qui domandiamoci, io a che punto sto? Questi 3 sentieri questa sera. Abbiamo una settimana intera per decidere se continuare il nostro cammino di fede oppure lasciarlo. Senza problemi, perché non siamo costretti. Però su queste 3 cose sono imprescindibili. Il vivere le nostre sofferenze, i nostri dolori con dignità. Le opere di amore e di carità verso i poveri. E l'accoglienza verso i disperati, e quello di sentirci capaci di seguire un Dio che soffrirà molto, che è a livello personale con me e quindi lontano dai giudizi, ma che alla fine risorgerà.